Il mercante e il genio. Eravi una volta un mercante, il quale possedeva grandi ricchezze. Un giorno che un affare importante lo chiamava molto lungi dal luogo ove soggiornava, salì a cavallo e partì con una valigia in cui vi aveva riposta una piccola provvisione di biscotto e di datteri. Il quarto giorno del suo viaggio sviò dal cammino per andarsi a rinfrescare sotto alcuni alberi. Vicino a un gran noce, egli trovò una fontana di acqua limpidissima. Pose il piede a terra, attaccò il suo cavallo ad un albero e si assise vicino alla fonte, dopo aver cavati dalla sua valigia alcuni datteri e alquanti biscotti. Mangiando i datteri, egli ne gittava i noccioli a dritta e a sinistra. Quando ebbe terminato quel pasto frugale, da buon musulmano si lavò le mani, il viso e i piedi e fece la preghiera. Egli non l'aveva peranco finita quando vide apparire un genio tutto bianco per vecchiaia, di una grandezza enorme, che avanzandosi fino a lui con la sciabola in mano gli disse: «Alzati perch'io ti uccida, come tu hai ucciso mio figlio». «Oh, buon Dio!» disse il mercante. «Come mai ho potuto uccidere vostro figlio? Io non lo conosco neppure». «Non ti sei seduto arrivando qui?» replicò il genio. «Non hai tolti dei datteri dalla tua valigia e mangiandoli non hai gittati noccioli a dritta ed a sinistra?» «Ho fatto ciò che dite», rispose il mercante. «Non posso negarlo». «Essendo così», riprese il genio, «io ti dico che hai ucciso mio figlio, ed ecco come. Nel tempo in cui gittavi i tuoi noccioli, mio figlio passava. Egli ne ha ricevuto uno nell'occhio e ne è morto». «Ah, signore, perdono!» gridò il mercante. «Io vi accerto non avere ucciso vostro figlio, e quando ciò fosse stato l'ho fatto innocentemente. Per conseguenza vi supplico di perdonarmi e lasciarmi la vita». «No, no», disse il genio persistendo nella sua risoluzione. «Bisogna che io ti uccida come hai ucciso mio figlio». A queste parole prese il mercante per un braccio, lo gittò in terra e alzò la sciabola per tagliargli la testa. Intanto il mercante, lacrimando e protestando la sua innocenza, compiangeva la sposa ed i figliuoli e diceva le cose più commoventi del mondo. Il genio, sempre con la sciabola levata, ebbe la pazienza di aspettare che l'infelice terminasse i suoi lamenti. «Tutte queste parole sono superflue», gridò. «Quando pure le tue lacrime fossero di sangue, ciò non mi impedirebbe di ucciderti». «Che?» replicò il mercante. «Volete assolutamente togliere la vita ad un povero innocente?» «Sì», rispose il genio. Quando il mercante vide che il genio stava per troncargli la testa, gettò un grido e gli disse: «Abbiate la bontà di accordarmi una dilazione. Datemi il tempo di andare a dire addio alla mia sposa e ai miei figli. Ciò fatto, tornerò tosto in questo luogo stesso per sottomettermi a tutto quello che vorrete fare di me». «Di quanto tempo vuoi tu che sia questo termine?» replicò il genio. «Vi domando un anno, non occorrendomi minor tempo per assestare i miei affari». Il genio lo lasciò presso la fontana e disparve. Il mercante risalì a cavallo e riprese il suo viaggio. Ma se da un canto egli era lieto di aver evitato sì gran pericolo, nell'altro era in una mortale tristezza, pensando al fatale giuramento che aveva fatto. Quando arrivò a casa, si pose a piangere sì amaramente che i suoi giudicarono gli fosse accaduto qualche cosa di straordinario. Sua moglie gli domandò la cagione delle sue lacrime. «Ah», rispose il marito, «perché non sono io in altra situazione? Io non ho più che un anno a vivere». Allora raccontò loro ciò che era avvenuto tra lui e il genio. Quando intesero questa triste novella, cominciarono tutti a desolarsi. L'indomani il mercante pensò di mettere in ordine i suoi affari, affrettandosi sopra ogni altra cosa a pagare i suoi debiti. Fe complimenti ai suoi amici e grandi elemosine ai poveri, donò la libertà a suoi schiavi, divise i beni fra i suoi figli, nominò i tutori per i minorenni e, rendendo a sua moglie quello che le apparteneva in forza del contratto di matrimonio, la avvantaggiò di quanto poté donarle secondo le disposizioni della legge. Finalmente l'anno trascorse e bisognò partire. Egli fece la sua valigia e vi mise il drappo nel quale doveva essere seppellito. «Miei figli», disse, Separandomi da voi, io obbedisco agli ordini di Dio. Imitatemi, sottomettetevi coraggiosamente a questa necessità e pensate che il destino dell'uomo è di morire. Dopo aver dette queste parole, sottrattosi alle grida e dai lamenti della sua famiglia, partì e arrivò al medesimo luogo ove aveva promesso ritornare. Messo subito piede a terra, si assise al margine della fontana ed aspettò il genio. Mentre languiva in sì crudele aspettazione, apparve un buon vecchio che conduceva legata una cerva e si avvicinò a lui. Si salutarono a vicenda e il vecchio disse al mercante: «Fratello, può sapersi da voi perché siete venuto in questo luogo deserto in cui non vi sono che spiriti maligni e non si vive affatto sicuro?» Il mercante soddisfece la curiosità del vecchio, raccontandogli l'avventura che lo obbligava a starsene là. Il vecchio l'ascoltò con stupore e, prendendo la parola, «Ecco», esclamò, «la cosa più sorprendente del mondo. E voi vi siete legato con un giuramento inviolabile. Io voglio», aggiunse, «essere testimonio della vostra conferenza col genio». Ciò dicendo si assise presso il mercante e mentre si intrattenevano arrivò un altro vecchio seguito da due cani neri. S'avanzò fino a loro e li salutò, domandò che facessero colà. Il vecchio che conduceva la cerva gli raccontò l'avventura del mercante. Il secondo arrivato, trovando la cosa degna di curiosità, prese la stessa risoluzione. Si assise vicino agli altri ed appena si unì alla loro conversazione sopravvenne un terzo vecchio che, dirigendosi a due primi, domandò loro perché il mercante che era con essi apparisse sì tristo. Gliene fu detta la ragione e anch'esso volle essere testimonio di ciò che avverrebbe fra il genio ed il mercante. Perciò si unì agli altri. Essi videro ben tosto nella campagna un denso vapore come un turbine di polvere elevato dal vento. Quel vapore, avanzandosi fino a loro e dissipandosi ad un tratto, lasciò scorgere il genio, che senza salutarli si appressò al mercante con la sciabola in mano e, prendendolo per il braccio, «Levati!» disse, «perch'io ti uccida come tu hai ucciso mio figlio». Il mercante e i vecchi spaventati si misero a piangere, riempiendo l'aria di grida. Quando il vecchio, che conduceva la cerva, vide il genio afferrare il mercante, si gettò ai piedi di quel mostro e, baciandoglieli, «Principe dei geni!» gli disse, «io vi supplico umilmente di sospendere la vostra collera e di farmi la grazia di ascoltarmi. Io vi racconterò la mia storia, nonché quella di questa cerva, a condizione che, se la trovate meravigliosa e sorprendente, vogliate rimettere a questo sventurato mercante il terzo della sua pena». Il genio stette qualche tempo a riflettere, ma infine rispose, «Ebbene, consento, vediamo». «Io comincio il mio racconto», riprese il vecchio. Storia del primo vecchio e della cerva. «Questa cerva che voi vedete è mia cugina ed anche moglie. Essa non aveva che 12 anni quando la sposai. Siamo vissuti insieme 30 anni senza che abbia avuti figli. Il solo desiderio d'aver figli mi fece sposare una schiava, di cui ne ebbi uno che prometteva molto. Mia moglie ne ebbe gelosia, prese in avversione la madre e il figlio e nascose sì bene i suoi sentimenti che io me ne accorsi troppo tardi. Intanto mio figlio cresceva ed aveva 10 anni quando io fui obbligato di fare un viaggio. Prima di partire raccomandai a mia moglie la schiava ed il figlio e la pregai di averne cura durante la mia assenza, che fu d'un anno intero. Essa approfittò di quel tempo per sfogare l'odio suo. Si applicò alla magia e quando seppe abbastanza di quest'arte diabolica, la scellerata menò mio figlio in un luogo appartato, ivi co suoi incanti lo cangiò in vitello e lo diede al mio affittaiuolo. Né limitò il suo furore a questa abominevole azione, cangiò anche la schiava in vacca e del pari la diede al mio affittaiuolo. Al ritorno io le domandai notizie della madre e del figlio. «La vostra schiava è morta», mi disse, «e vostro figlio son 2 mesi che non lo veggo, né so che ne sia divenuto». Fui dolentissimo per la morte della schiava, ma per il figlio, che era solamente disparso, mi lusingai di poterlo ritrovare. 8 mesi passarono senza che ritornasse ed io non ne avevo alcuna nuova quando giunse la festa del Gran Bairam. Per celebrarla ordinai al mio fittaiuolo di condurmi una vacca delle più grasse per farne un sacrificio. Egli obbedì. La vacca, da lui scelta, era appunto la schiava. Io la legai, ma nel momento che mi apparecchiava a sacrificarla, essa cominciò a mandare pietosi muggiti ed io mi avvidi che dagli occhi gli scorrevano rividi lacrime. Ciò mi parve straordinario e non potei risolvermi a ferirla ed ordinai al mio fittaiuolo di andare a prenderne un'altra. Mia moglie, che era presente, fremette della mia compassione. «Sposo, che fate?» gridò. «Immolatela!» Per compiacerla mi appressai alla vacca e, combattendo con la pietà che me ne faceva sospendere il sacrificio, mi feci a darle il colpo mortale. Ma la vittima, raddoppiando le lacrime ed i muggiti, mi disarmò la seconda volta. Allora io posi la scure nelle mani del fittaiuolo, dicendogli: «Prendetela, sacrificatela voi, i suoi muggiti e le sue lacrime mi spezzano il cuore». Il fittaiuolo, meno pietoso di me, la sacrificò, ma scorticandola si trovò avere essa solo le ossa. Io ne ebbi gran dispiacere e dissi al fittaiuolo: «Prendetela per voi, ve la regalo, e se avete un vitello ben grasso, recatelo a me in sua vece». Poco tempo dopo vidi arrivare un vitello grassissimo. Appena mi vide, fece uno sforzo sì grande per venire a me che ruppe la sua corda. Si gettò a miei piedi con la testa a terra come se avesse voluto eccitare la mia compassione. Io fui ancor più sorpreso che non lo era stato da gemiti della vacca. «Andate», dissi io al fittaiolo, «riconducetevi il vitello, abbiatene gran cura ed in suo luogo recatene tosto un altro». Quando mia moglie mi intese parlare così, non si tenne dal gridare: «Sposo, che fate voi? Credetemi, non sacrificate altro vitello che questo». «Sposa», esclamai, «non l'immolerò, voglio fargli grazia». La cattiva donna sdegnò di arrendersi alle mie preghiere. Essa non risparmiò nulla per farmi cangiar risoluzione, ma per quante me ne dicesse io stetti fermo e le promisi, per acquietarla, che l'avrei sacrificato l'anno veniente. Nel mattino del giorno seguente il mio fittaiuolo chiese di parlarmi in particolare. «Io vengo», mi disse, «a darvi una novella. Io ho una figlia che sa qualche cosa di magia. Ieri, quando io ricondussi all'ovile il vitello di cui voi non voleste fare il sacrificio, osservai che essa rise vedendolo e che un momento dopo si pose a piangere. Le domandai perché facesse nel medesimo tempo due cose contrarie. «Padre mio», ella rispose, «questo vitello è il figlio del nostro padrone». Io risi di gioia vedendolo ancora vivente e piansi ricordandomi del sacrificio che ieri si fece di sua madre cangiata in vacca. «Queste metamorfosi sono state fatte per gli incantesimi della moglie del nostro padrone, la quale odiava la madre ed il figlio. Ecco ciò che mi ha detto mia figlia». «A queste parole, Eugenio», continuò il vecchio, «lascio a voi il pensare quale fu la mia sorpresa. Immantinente partì col fittaiuolo per parlare io stesso a sua figlia. Arrivando, andai subito alla stalla ov'era mio figlio. Giunse la figlia del fittaiuolo, a cui dissi: «Figlia mia, potete rendere mio figlio alla prima sua forma?» «Sì che lo posso», mi rispose, «ma vi avverto che io non posso ritornar vostro figlio nel suo stato primiero che a due condizioni. La prima, che me lo diate in sposo, e la seconda, che mi sia permesso di punire la persona che lo ha cangiato in vitello». «Vi acconsento», le risposi, «ma prima rendetemi il figlio». Allora questa giovane prese un vaso pieno di acqua, vi pronunziò sopra delle parole che io non intesi e, volgendosi al vitello: «O vitello», disse, «se tu sei stato creato dall'onnipotente e sovrano padrone del mondo nella forma di cui sei, resta nel tuo stato. Ma se sei un uomo o fosti cangiato in vitello in forza d'incantesimo, riprendi la tua naturale figura con la permissione del sovrano creatore». Terminando queste parole, gittò l'acqua su di lui e dall'istante egli riprese la sua forma primiera. «Figlio mio, caro figlio», io esclamai allora abbracciandolo con un trasporto di gioia, «è Dio che ci ha inviato questa giovinetta per distruggere l'orribile incanto di cui eravate circondato e vendicarvi del male che fu fatto a voi e a vostra madre. Sono sicuro che per riconoscenza vorrete prenderla per vostra sposa, come io mi sono impegnato. Egli acconsentì con gioia, ma prima di sposarsi la giovane cangiò mia moglie in cerva, quale la vedete qui. Dopo qualche tempo, mio figlio divenne vedovo e andò a viaggiare. Siccome sono più anni che non ho sue nuove, mi sono posto in cammino per cercare di averne e, non volendo affidare ad alcuno la cura di mia moglie, ho giudicato a proposito di menarla meco dappertutto. Ecco dunque la mia storia e quella della mia cerva. Non è d'essa delle più sorprendenti e delle più meravigliose?
Ne son d'accordo, disse il genio, ed in suo riguardo ti accordo il terzo della grazia di questo mercante.
Il secondo, il quale conduceva i due cani neri, si diresse al genio e gli disse:
«Io vi racconterò ciò che avvenne a me ed a questi due cani. Sicuro che voi troverete la mia storia ancor più sorprendente di quella aurora intesa. Ma quando ve l'avrò raccontata, mi promettete voi il secondo terzo della grazia di questo mercante?»
«Sì», rispose il genio, «purché la tua storia sorpassi in novità quella della cerva».
Storia del secondo vecchio e dei due cani.
Gran principe dei geni, noi siamo tre fratelli, questi due cani ed io. Nostro padre lasciò morendo a ciascuno di noi 1000 zecchini. Con questa somma abbracciammo tutti e tre la stessa professione e ci facemmo mercanti. Poco tempo dopo aver aperto bottega, mio fratello maggiore, uno di questi due cani, risolvette di viaggiare e di andar negoziando in paese straniero. Partì e rimase assente un anno. Al termine di questo tempo, un povero che mi parve cercar l'elemosina presentossi alla mia bottega. Io gli dissi: «Dio vi assista!» «E Dio vi assista ancor voi!» egli mi rispose. «È dunque possibile che non mi riconosciate più?» Allora, fissandolo con attenzione, lo riconobbi. «Ah, mio fratello!» esclamai abbracciandolo. «Come avrei potuto riconoscervi in questo stato?» Lo feci entrare in casa, gli domandai contezza dei suoi successi nel viaggio. «Non mi fate questa domanda», mi disse. «Mirandomi, vedete tutto». Esaminai i miei registri di compra e vendita e, trovando che aveva raddoppiato il mio capitale, cioè che io era ricco di 2000 zecchini, gliene donai la metà. «Con questo, fratel mio», gli dissi, «potrete dimenticare la perdita fatta». Egli accettò i 1000 zecchini con gioia, ristabilì i suoi affari e vivemmo insieme come eravamo vissuti prima. Qualche tempo dopo, il mio secondo fratello, che è l'altro di questi due cani, partì egli pure, ritornando dopo aver sciupato quanto possedeva. Lo feci rivestire e, come aveva cresciuto il mio capitale di altri 1000 zecchini, glieli donai. Rimise bottega e continuò ad esercitare la sua professione. Un giorno i miei due fratelli vennero a propormi di fare un viaggio e di andare a trafficare con essi. Rigettai da principio il loro progetto, ma essi ritornarono tante volte ad importunarmi che, dopo avere per 5 anni resistito costantemente alle loro sollecitazioni, al fine mi vi arresi. Quando bisognò fare i preparativi del viaggio e comperare le mercanzie di cui avevamo bisogno, si trovò che essi avevano mangiato tutto. Io non mossi loro il minimo rimprovero e, come il mio capitale era di 6000 zecchini, ne divisi con essi la metà, dicendo loro: «Fratelli, bisogna rischiare questi 3000 zecchini e nascondere gli altri in qualche luogo sicuro». Io diedi nuovamente 1000 zecchini a ciascuno di loro e ne tenni per me altrettanti e nascosi le altre migliaia in un angolo della mia casa. Comprammo delle mercanzie del paese per trasportarle e negoziarle nel nostro. Mentre eravamo pronti ad imbarcarci per il ritorno, incontrai sul lido del mare una donna meschinamente vestita. Essa mi si avvicinò, mi baciò la mano e mi pregò di torla per moglie e di imbarcarla con me. Io mi lasciai vincere, le feci fare degli abiti convenevoli e, dopo averla sposata, l'imbarcai con me e sciogliemmo le vele. Durante la nostra navigazione trovai sì belle qualità nella donna che aveva presa ch'io l'amava ogni giorno di più. Intanto i miei fratelli, che non avevano fatti i loro affari così bene come me ed erano gelosi della mia prosperità, mi portavano invidia.
Il loro furore giunse fino a farli cospirare contro la mia vita. Una notte, nel tempo che la mia sposa ed io dormivamo, ci gettarono nel mare. Mia moglie era fata e per conseguenza genio. Dunque ella non si annegò. Per me è certo che senza il suo soccorso sarei morto. Non appena caddi nell'acqua, essa mi rilevò e trasportommi in un'isola. Quando fu giorno, la fata mi disse: «Vedete, marito mio, che salvandovi la vita non vi ho mal compensato del bene che mi avete fatto. Sappiate che io son fata. Voi m'avete trattata generosamente ed io son lieta di aver trovata l'occasione di mostrarvi la mia riconoscenza. Ma sono tanto irritata contro i vostri fratelli che non sarò mai soddisfatta se non avrò tolto loro la vita». Io ascoltai con ammirazione il discorso della fata e la ringraziai della generosità che mi aveva usata. «Signora», le dissi, «per ciò che riguarda i miei fratelli, vi prego di perdonarli. Pensate che sono miei fratelli e che bisogna render bene per male». Con queste parole acquietai la fata e quando le ebbi pronunziate, essa mi trasportò in un istante dall'isola dove eravamo sul tetto della mia casa, che era a terrazzo, e un momento dopo disparve. Io scesi, aprii le porte e dissotterrai i 3.000 zecchini che aveva nascosti. Quindi, andato alla piazza dove era la mia bottega, l'aprii e ricevetti da mercanti miei vicini molti complimenti sul mio ritorno. Quando vi entrai, vidi questi due cani neri che vennero ad incontrarmi con aria sommessa. Io non sapeva che significasse tutto ciò, ma la fata che subito mi apparve me lo spiegò. «Sposo», mi disse, «non siate sorpreso di veder questi due cani presso di voi. Essi sono i vostri due fratelli». Io fremetti a queste parole e le domandai per qual potenza si trovavano in quello stato. «Son io che li ho cangiati, o per dir meglio fu una delle mie sorelle, alle quali ne diedi la commissione, e che nello stesso tempo ha calato a fondo il loro vascello. Voi perdeste le mercanzie che vi avevate, ma io vi compenserò altrimenti. Riguardo ai vostri fratelli, io li ho condannati a star 10 anni sotto questa forma». Finalmente, dopo avermi insegnato ove potrei avere sue notizie, disparve. Adesso che i 10 anni sono compiuti, io sono in cammino per andarla a cercare e, come passando di qui ho incontrato il mercante ed il buon vecchio che conduceva la cerva, mi sono arrestato con essi. Ecco la mia storia, o principe dei geni. Non vi sembra delle più straordinarie? «Ne convengo», rispose il genio, «e rimetto perciò al mercante il secondo terzo del delitto di cui si è reso colpevole verso di me». Tosto che il secondo vecchio ebbe terminata la sua storia, il terzo prese la parola e fece al genio la stessa domanda dei due primi, cioè a dire di rimettere al mercante l'altro terzo del suo delitto allorquando l'istoria che aveva da raccontargli sorpassasse in avvenimenti singolari le due che aveva intese.
Storia del terzo vecchio e della principessa Shirina.
Io sono figliuolo unico d'un ricco mercante di Surate. Poco tempo dopo la sua morte dissipai la miglior parte dei molti beni che egli mi aveva lasciati e terminava di consumarne il resto con gli amici allorché trovossi per caso alla mia mensa un forastiero che passava per Surate per andare all'isola di Serendib. La conversazione cadde sui viaggi. «Se si potesse», soggiunsi sorridendo, «andare da un capo all'altro della terra senza fare cattivi incontri per strada, domani ancora io uscirei di Surate». A queste parole lo straniero mi disse: «Malek, se avete voglia di viaggiare, vi insegnerò, quando vogliate, un modo di andare impunemente di regno in regno». Dopo il pranzo mi prese in disparte per dirmi che l'indomani mattina si recherebbe da me. Venuto infatti a ritrovarmi, mi disse: «Voglio mantenervi la parola. Mandate da un vostro schiavo a chiamare un falegname e fate sì che tornino ambedue carichi di tavole». Giunti che furono il falegname e lo schiavo, lo straniero disse al primo di fare una cassa lunga 6 piedi e larga 4. Il forestiere, dal canto suo, non stette in ozio, fece parecchi pezzi della macchina come viti e molle, lavorando ambedue tutto il giorno. Dopodiché il falegname fu licenziato e lo straniero passò il giorno seguente a distribuire le molle ed a perfezionare il lavoro. Finalmente, il terzo giorno, trovandosi terminata la cassa, fu coperta con un tappeto di Persia e portata in campagna, dove recatomi col forestiero, questi mi disse: «Rimandate i vostri schiavi e restiamo qui soli».
Ordinai ai miei schiavi di tornare a casa e solo restai con quello straniero. Mi affannava per sapere cosa farebbe di quella macchina, allorché vi entrò dentro e in pari tempo la cassa si alzò da terra, volando per l'aria con incredibile celerità, e sicché in un momento fu lungi da me, per poi un istante dopo tornare a discendere ai miei piedi.
«Voi vedete», mi disse il forastiero uscendo dalla macchina, «una vettura assai comoda. Vi faccio dono di questa cassa. Ve ne servirete se vi pigli la voglia, quando che sia, di percorrere i paesi stranieri».
Ringraziai lo straniero e gli diedi una borsa di zecchini.
«Insegnatemi», gli domandai poi, «come si fa a mettere in moto la cassa?»
«È cosa che imparerete presto», mi rispose. Così detto, mi fece entrare nella macchina con lui. Poi, toccata una vite, fummo tosto sollevati in aria. Allora, mostrandomi in che modo si avesse a condursi per dirigersi sicuramente, «girando questa vite», mi diceva, «andrete a destra, e girando quest'altra andrete a sinistra, torcendo questa molla salirete, toccando quella là discenderete». Volli farne il saggio io medesimo, girai le viti e toccai le molle, ed infatti la cassa, obbediente alla mia mano, andava secondo che mi piaceva e mi precipitava a mio piacere o rallentava il movimento. Fatte alquante giravolte per l'aria, spiccammo il volo verso casa e andammo a scendere nel mio giardino. Fummo a casa prima dei miei schiavi. Feci chiudere la cassa nel mio appartamento ed il forestiere se ne andò. Continuai a divertirmi con miei amici sino a tanto che ebbi terminato di mangiare il mio patrimonio. Incominciai anche a prendere in prestito, sicché insensibilmente mi trovai carico di debiti. Vedendomi vicino a soffrire dispiaceri ed affronti, ricorsi alla mia cassa. La trascinai di notte tempo dal mio appartamento in una corte. Mi vi chiusi dentro con dei viveri ed il poco denaro che mi rimaneva. Toccai la molla che faceva scendere la macchina. Poi, girando una vite, mi allontanai da Surate e da miei creditori. Feci, durante la notte, andare la cassa più velocemente possibile. Allo spuntar del giorno guardai per un buco, ma non vidi che montagne, che precipizi e una campagna arida. Continuai a percorrere l'aria tutto il giorno e l'indomani mi trovai sopra un bosco foltissimo, presso al quale era un'assai bella città. Mi fermai per considerare la città, non meno che un palazzo magnifico che presentavasi ai miei occhi, quando vidi un contadino nella campagna che lavorava la terra. Discesi nel bosco e, lasciatavi la cassa, mi avanzai verso l'agricoltore, al quale domandai come si chiamasse quella città.
«Giovane», quegli mi rispose, «si vede bene che siete forestiero, poiché non sapete che questa città si chiama Ghazna. Qui vi fa il suo soggiorno il buono e valoroso re Bahaman».
«E chi alberga?» gli chiesi, «in quel palazzo».
«Il re di Ghazna», rispose, «l'ha fatto fabbricar per tenervi rinchiusa la principessa Shirina, sua figliuola, dal suo oroscopo minacciata d'essere ingannata da un uomo». Ringraziai il contadino di avermi istruito di tutte queste cose e volsi i passi verso la città. Com'era presso ad entrarvi, udii un gran rumore e presto io vidi comparire parecchi cavalieri magnificamente vestiti, tutti montati sopra bellissimi cavalli riccamente bardati. In mezzo a quella superba cavalcata eravi un uomo grande che teneva in testa una corona d'oro, i cui abiti erano sparsi di diamanti. Giudicai che fosse il re di Ghazna e seppi infatti nella città che non mi ero ingannato. Fatto il giro della città, mi risovvenni della mia cassa. Uscito da Ghazna, non acquietai l'animo sinché non fui giunto dove si trovava. Allora ripigliai la mia tranquillità, mangiai con molto appetito quel che mi restava di provvigioni e, siccome capitò presto a notte, determinai di passarla in quel bosco. Non mi riuscì di addormentarmi. Ciò che il contadino mi aveva narrato della principessa Shirina mi stava senza posa fitto nel pensiero. A forza di pensare a Shirina, che io mi dipingeva più bella di quante mai donne avessi vedute, mi venne voglia di tentare la fortuna. «Bisogna», dissi tra me, «che mi trasporti sul tetto del palazzo della principessa e procuri di introdurmi nel suo appartamento. Chissà che non abbia la ventura di piacerle». Formai dunque la temeraria risoluzione e la posi sul momento ad effetto. Sollevatomi in aria, condussi la mia cassa verso il palazzo.
passai senza essere scorto sopra la testa dei soldati e discesi sul tetto. Uscito dalla cassa, sdrucciolai dentro per una finestra, entrando in un appartamento adorno di ricche suppellettili, dove, sopra un sofà di broccato, riposava la principessa Shirina, che mi parve di abbagliante bellezza. Me le accostai per contemplarla, mi posi poi ginocchioni a lei dinanzi, baciandole una di quelle bellissime mani. Destossi sul momento e, scorgendo un uomo in atteggiamento di intimorirla, diè un grido che presto attrasse presso di lei Laia, la quale dormiva in una stanza vicina. «Ma Peiker!» le disse la principessa. «Accorrete mio aiuto! Ecco un uomo! Come poté egli introdursi nel mio appartamento? O piuttosto, non siete voi complice del suo misfatto?» «Chi io?» ripigliò la governante. «Ah, questo sospetto mi oltraggia! Non istupisco meno di voi di vedere qui questo giovane temerario. D'altra parte, quando pure avessi voluto favorire la sua audacia, come avrei potuto ingannare la guardia vigilante che sta intorno al castello? Sapete che vi sono 20 porte di acciaio da aprire prima di giunger qui, che sopra ogni serratura sta impresso il regio sigillo e che il re vostro padre ne tiene le chiavi. Non comprendo in qual maniera questo giovane abbia superate tante difficoltà». Intanto che Laia parlava in tal guisa, io pensavo a quello che avessi a dire. Mi venne in mente di persuaderla ad essere il profeta Maometto. «Bella principessa», dissi dunque a Shirina, «non istupite, e neppure voi, Mahpeker, se mi vedete comparire qui. Io sono il profeta Maometto e non ho potuto senza pietà vedervi condannata a passare i bei giorni vostri in un carcere, e vengo a darvi la mia fede per mettervi al sicuro della predizione di cui si spaventa Bahaman, vostro padre. Mettete ormai, come lui, lo spirito in calma sul vostro destino, che essere non saprebbe se non pieno di gloria e di felicità, poiché sarete sposa a Maometto. Tosto che sia sparsa nel mondo la nuova del vostro maritaggio, tutti i re temeranno il suocero del gran profeta e tutte le principesse vi invidieranno sì gran sorte». Mahpeker e la principessa prestarono fede alla mia favola. Passata la miglior parte della notte con la principessa di Ghazna, uscii prima di giorno dal suo appartamento, non senza prometterle di tornare l'indomani. Corsi al più presto alla macchina e, postomici dentro, mi sollevai altissimo per non essere veduto dai soldati. Andato a discendere nel bosco, vi lasciai la cassa e presi la via della città, ove comprai delle vettovaglie per 8 giorni, degli abiti magnifici, un bel turbante di tela delle Indie a righe d'oro con una ricca cintura. Né dimenticai le essenze e i profumi migliori, impiegando in queste spese tutto il mio denaro. Rimasi tutto il giorno nel bosco ad abbigliarmi e profumarmi. Appena giunta la notte, entrai nella cassa e volai sul tetto del palazzo di Shirina, introducendomi nel suo appartamento come la notte precedente. La principessa dimostrò come mi attendesse con molta impazienza. «Oh, gran profeta!» mi disse. Incominciava ad inquietarmi e temeva che aveste già dimenticata la vostra sposa. «Ma ditemi, perché avete l'aspetto così giovanile? Io mi immaginava che il profeta Maometto fosse un vegliardo venerabile». «Ne vi ingannate», le dissi, «ed è l'idea che aver si deve di me. E se vi comparissi dinanzi, qual apparisco talvolta ai fedeli, a quale mi compiaccio di fare un simile onore, mi vedreste una lunga barba bianca. Ma mi è parso che voi amereste una figura meno antica, e per questo presi la forma d'un giovane». Uscii nuovamente dal castello sulla fine della notte, e vi tornai l'indomani, sempre conducendomi così destramente che Shirina e Mahpeker non sospettarono nemmeno che vi potesse essere nel fatto nessun inganno. Al termine di alcuni giorni, il re di Ghazna recossi, seguito da suoi ufficiali, al palazzo della principessa sua figliuola, e trovandone le porte ben chiuse e il suo sigillo sulle serrature, disse ai suoi visir che lo accompagnavano: «Tutto cammina per il meglio. Sinché le porte del palazzo rimarranno in questa condizione, poco temo la disgrazia ond'è minacciata mia figlia». Salì solo all'appartamento di Shirina, che al vederlo non poté non turbarsi, ed egli, avvistosene, volle saperne la cagione, curiosità che accrebbe il turbamento della principessa, la quale, vedendosi finalmente obbligata ad appagarlo, gli narrò tutto quanto era corso. Si può immaginarsi qual fu lo stupore del re Bahaman allorché seppe di essere, all'insaputa sua, suocero di Maometto. «Ah,
«Quale assurdità!» esclamò egli. «Ah, figlia, quanto siete credula! Oh cielo! Ben veggo presentemente come sia inutile voler evitare le disgrazie che tu ci riservi. L'oroscopo di Scirina è compiuto, un traditore l'ha sedotta». Così dicendo uscì agitatissimo dall'appartamento della principessa e visitò da cima a fondo tutto il palazzo. Ma ebbe un bel cercare per ogni dove che non iscoprì traccia veruna del seduttore. «Per dove, chiedeva egli, può essere entrato l'audace in questo castello? Davvero che io non so comprendere». Bahaman, attendendo la notte, si diede nel frattempo a fare nuove interrogazioni alla principessa, domandandole prima di tutto se avesse mangiato con lei. «No, signore», gli disse la figliuola, «Indarno gli ho offerto vivande e liquori, non ne ha voluto, e da che viene qui non l'ho veduto mai prender cibo di sorta». Frattanto capitò la notte. Sedutosi Bahaman su un sofà, fece accendere i lumi che furono gli posti davanti sopra una tavola di marmo, mentre egli sguainò la spada per servirsene al caso, lavando nel sangue l'affronto fatto all'onor suo. Un lampo che ferì gli occhi del re lo fece rimbalzare, onde si avvicinò alla finestra, per la quale gli raccontò Scirina ch'io doveva entrare, e vedendo il cielo tutto di fuoco, gli si turbò l'immaginazione. Nella disposizione in cui trovavasi l'animo del re, io poteva presentarmi impunemente dinanzi a quel principe, ed anzi, lungi dal dimostrarsi furibondo, allorché io apparvi alla finestra, si trovò tutto compreso dal rispetto e timore, per modo che, lasciatasi cader di mano la sciabola e, cadendomi a piedi, me li baciò e mi disse: «Oh, gran profeta, chi sono e che ho io meritato per meritar l'onore d'esservi suocero?» «Oh, gran re», gli dissi rialzandolo, «voi, tra tutti i principi musulmani, siete il più attaccato alla mia religione, per conseguenza chi più deve essermi gradito. Era scritto sulla tavola fatale che vostra figlia sarebbe sedotta da un uomo, il che i vostri indovini hanno benissimo scoperto mediante i lumi dell'astrologia, ma io pregai l'Altissimo Allah di risparmiarvene il dispiacere mortale e togliere simile disgrazia alla predestinazione degli uomini, il che egli si compiacque di fare per amor mio, a condizione che Scirina diventasse una delle mie mogli». Credette il debole principe a tutto ciò che gli dissi, e beato d'imparentarsi col gran profeta, mi si gettò una seconda volta ai piedi per attestarmi il sentimento che aveva della mia bontà. Lo rialzai di nuovo, lo abbracciai e lo assicurai della mia protezione, intanto che egli non sapeva trovar termini a suo grado abbastanza forti per ringraziarmene. Dopodiché, credendo che fosse creanza il lasciarmi solo con sua figlia, si ritirò in altra stanza. Rimasi con Scirina alquante ore, ma al finir della notte me ne tornai al bosco. Nel medesimo giorno avvenne un incidente che terminò di raffermare il re nell'opinione sua. Mentre egli tornava col suo seguito alla città, li sorprese nella pianura un temporale durante il quale 1000 lampi gli coprirono gli occhi. Accadde per caso che il cavallo di un cortigiano, incredulo a ciò che riguardava il preteso profeta, adombrasse, si impennò e gettò per terra il padrone, che si ruppe una gamba. «Oh, miserabile!» esclamò il re vedendo cadere il cortigiano. «Ecco il frutto dell'ostinazione nel non volermi credere che il profeta ti punisce». Portarono il ferito a casa sua, e non fu Bahaman sì tosto nel suo palazzo che fece pubblicare un bando per Ghazna col quale diceva essere suo volere che tutti gli abitanti celebrassero con grandi feste il matrimonio di Scirina con Maometto. Si fecero pubbliche allegrezze ed udivasi dappertutto gridare «Viva Bahaman, suocero del profeta!». Tosto capitata la notte volai al bosco e presto fui dalla principessa. «Bella Scirina», le dissi entrando nel suo appartamento, «voi non sapete ciò che oggi è accaduto nella spianata. Un cortigiano, il quale dubitava che voi aveste sposato Maometto, espiò il suo dubbio. Suscitai una tempesta della quale il suo cavallo si spaventò ed il cortigiano caduto si spezzò una gamba». Passato quindi alcune ore con la principessa, me ne partii. Il giorno dopo il re riunì i suoi visir e i suoi cortigiani. «Andiamo tutti insieme», disse loro, «a chieder perdono a Maometto per il disgraziato che negò di credermi ed ebbe il gastigo della sua incredulità». In pari tempo, montati a cavallo, recaronsi al palazzo della principessa ed egli, seguito da suoi, salì all'appartamento di sua figlia, a cui disse: Shirina, veniamo a pregarvi di intercedere presso il profeta per un uomo che si è attirato il suo sdegno.
So cosa è, o signore, gli rispose la principessa, ma Maometto me ne ha parlato.
Tutti i ministri e gli altri rimasero convinti che quella era moglie del profeta e, prosternandosi a lei dinanzi, umilmente la supplicarono a pregarmi in favore del cortigiano ferito, il che essa loro promise. Nel frattempo mangiai tutto ciò che aveva di vettovaglie e, siccome non mi restava più denaro, così il profeta Maometto incominciava a non saper più dove batter la testa. Immaginai allora un espediente. «Principessa», dissi una notte a Shirina, «abbiamo dimenticato di osservare nel nostro matrimonio una formalità. Voi non mi deste dote e questa omissione mi fa pena. Basterà che mi diate alcuno dei vostri gioielli, sola dote che io vi domandi». Shirina voleva caricarmi di tutte le sue gemme, ma io mi contentai di prendere due grossi diamanti che il giorno appresso vendetti a un gioielliere. Era già quasi un mese che, passando per il profeta, menava una vita piacevolissima, allorché capitò nella città di Ghazna un ambasciatore che veniva da parte di un re vicino a chiedere Shirina in matrimonio. «Mi duole», rispose Bahman, «di non poter accordare al re vostro signore mia figlia, avendola data in sposa al profeta Maometto». L'ambasciatore, da tale risposta del re, argomentò che fosse divenuto pazzo. Prese congedo e ritornò al suo signore, che alla prima credette che quello avesse perduto il senno. Poi, imputando il rifiuto a disprezzo, fu punto e, chiamate alquante truppe, formò un grosso esercito col quale entrò nel regno di Ghazna. Questo re chiamavasi Kacem ed era più forte di Bahman, il quale dall'altra parte si preparò così lentamente a ricevere il nemico che non gli poté impedire di fare grandi progressi. Intanto il re di Ghazna, informato del numero e del valore dei soldati di Kacem, incominciò a tremare e, radunato il suo consiglio, il cortigiano, fattosi male cadendo da cavallo, parlò in questi termini. «Io stupisco che il re dimostri in questa occasione tanta inquietudine. Qual danno tutti i principi del mondo insieme uniti possono mai cagionare al suocero di Maometto? Avete ragione, al gran profeta appunto io devo rivolgermi». Ciò detto, andò a trovare Shirina, a cui disse: «Figlia, appena domani spunterà la luce del giorno, Kacem ci deve assalire e temo non sforzi i nostri trinceramenti. Vengo dunque a pregar Maometto di volerci aiutare».
«Signore», rispose la principessa, «non sarà troppo difficile interessare alle nostre parti il profeta. Egli disperderà ben presto le truppe nemiche e da spese di Kacem impareranno a rispettarvi tutti i re del mondo». «Intanto», riprese il re, «la notte si avanza ed il profeta non comparisce. Ci avrebbe egli abbandonati?»
«No, padre mio», ripigliò Shirina, «non crediate che egli ci possa mancare nel bisogno. Ei vede dal cielo dov'è l'esercito che ci assedia e forse sta già mettendovi il disordine ed il terrore». Era infatti ciò che Maometto aveva voglia di fare. Osservata nel corso del giorno di lontano le schiere di Kacem, ne avevo notata la disposizione e preso soprattutto di mira il quartiere del re. Raccolti quindi molti ciottoli grandi e piccoli, ne riempii la cassa e, sollevandomi verso mezzanotte nell'aria, mi inoltrai verso le tende di Kacem, tra le quali distinsi quella in cui il re riposava. Tutti i soldati che trovavansi attorno alla tenda dormivano, il che mi concesse di scendere, senza che alcuno mi scorgesse, sino ad una finestra donde vidi il re coricato su un sofà. Uscii mezzo dalla mia cassa e, scagliando a Kacem un gran sasso, lo colpii in fronte ferendolo gravemente. Egli, sentendosi colpire, mandò un alto strido che subito destò le guardie e gli ufficiali, i quali, accorsi dal principe, lo trovarono coperto di sangue e quasi senza sentimenti. Intanto io mi sollevai sino alle nubi, lasciando cadere una grandine di pietre sulla tenda reale e nelle vicinanze. Allora il terrore si impadronì dell'esercito. I nemici di Bahman, colti da terrore, si diedero alla fuga con tal furia che abbandonarono equipaggi, tende ed ogni cosa, gridando: «Siamo perduti! Maometto ci stermina tutti quanti!» Il re di Ghazna restò assai sorpreso allo spuntar del giorno quando si avvide che il nemico si ritirava. Si diede dunque a perseguitarlo con suoi migliori soldati e, fatta strage dei fuggitivi, raggiunse Kacem, la cui ferita gli impediva di correre prestissimo. «Perché», si fece a dirgli,
sei venuto contro ogni ragione e diritto nei miei stati. Quale motivo ti ho dato di farmi guerra?»
«Bahaman», gli rispose il re vinto, «io mi immaginava che tu mi avessi negata la figlia per dispetto e io ho voluto vendicarmi. Non potevo credere che il profeta ti fosse genero, ma ora però non ne dubito, perché egli solo fu quello che mi ferì».
Bahaman cessò di perseguitare i nemici e tornò a Ghazna con Kacem, il quale morì della sua ferita. In tutte le moschee si fecero preghiere per ringraziare il cielo di aver confusi i nemici dello Stato, e quando fu notte il re si recò al palazzo della principessa.
«Figlia», le disse, «vengo a render grazie al profeta di quanto gli debbo».
Presto ebbe il contento che bramava, che subito entrai per la solita finestra nell'appartamento di Shirina. Gettandosi subitamente ai miei piedi, il re baciò la terra dicendo: «Oh, gran profeta, non vi sono termini per esprimervi tutto ciò che provo». Sollevai Bahaman e lo baciai in fronte, dicendogli: «Principe, voi poteste pensare che io vi negassi l'aiuto mio nell'impaccio nel quale per mio amore voi vi trovate. Ho punito l'orgoglioso Kacem che voleva rendersi padrone dei vostri stati e rapire Shirina per metterla tra le schiave del suo serraglio».
Nuovamente assicurato il re di Ghazna che io prendeva sotto la mia protezione il suo regno, se ne andò per lasciarmi Shirina in libertà. La qual principessa, non meno sensibile del re suo padre all'importante servigio da me reso allo Stato, me ne dimostrò non minore riconoscenza, facendomi mille carezze. Poco mancò che quella volta non dimenticassi le mie parti. Già stava per apparire il giorno allorché tornai alla mia cassa. Due giorni dopo, sepolto Kacem, il re di Ghazna ordinò che si facessero per la città grandi allegrezze, tanto per la disfatta delle truppe nemiche quanto per celebrare solennemente il matrimonio della principessa Shirina con Maometto. Mi immaginai di dover segnare con qualche prodigio la festa che si faceva in onor mio e a tale effetto, comprata della pece, con dei semi di cotone ed un piccolo acciarino, passai la giornata nel bosco a preparare un fuoco d'artificio, bagnando il seme di cotone nella pece, e di notte, mentre il popolo divertivasi nelle strade, mi trasferii sopra la città, innalzatomi più alto che mi fosse possibile, accesi la pece, che con la grana fece un bellissimo effetto. Poi ritornai nel mio bosco. Fatto dopo poco giorno, andai alla città per avere il piacere di udir cosa si direbbe di me. Mille discorsi stravaganti si facevano dal popolo sul tratto che io gli aveva giocato. Tutti quei discorsi mi divertirono infinitamente, ma oimè, mentre mi prendeva quel piacere, la mia cassa, la mia cara cassa, l'istrumento dei miei prodigi, vidi che ardeva nel bosco. Probabilmente, durante la mia assenza, s'appiccò alla macchina una scintilla della quale non mi era avveduto. La consumò sicché al ritorno la trovai tutta in cenere. Echeggiò il bosco delle mie grida e dei miei lamenti, e invano mi strappava i capelli e mi laceravo le vesti. Intanto il male era senza rimedio. Bisognava prendere una risoluzione. Né me ne restava che una sola, quella cioè di andare a cercar fortuna altrove. Così il profeta Maometto si allontanò dalla città di Ghazna. Incontrai tre giorni dopo una grossa carovana di mercanti del Cairo che tornavano in patria. Mi mischiai con essi e, recatomi al Gran Cairo, mi posi a esercitare la mercatura. Girai molti paesi e visitai non poche città, sempre ricordandomi del mio felice passato. Finalmente invecchiato, capitai fin qua, imbattendomi nell'infelice a cui tu, o gran principe dei geni, volevi togliere la vita.
Il genio, non appena ne ebbe udito la fine, accordò l'ultimo terzo della grazia del mercante e poscia disparve. Il mercante non mancò di rendere ai suoi tre liberatori le grazie che loro doveva e se ne tornò presso la sua sposa e i suoi figli e passò tranquillamente con loro il resto dei suoi giorni.